Oggi parliamo anche di viaggi, andiamo a scoprire quali sono le tendenze e le novità che segneranno il 2026. E lo facciamo insieme a Claudio Visentin, docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, fondatore e presidente della Scuola del Viaggio, autore di libri di viaggio. È lui il nostro punto di riferimento ogni volta che l'argomento richiede la presenza di un esperto. Professore, bentornato a Radio Capodistria, buongiorno.
Buongiorno, piacere di essere con voi.
Entriamo subito nel vivo alla luce dei dati, degli indicatori e delle proiezioni che riguardano il settore. Che anno sarà il 2026 per il mondo dei viaggi e del turismo e quali sono le tendenze più significative da tenere d'occhio?
Allora, diciamo, gli ultimi anni si sono caratterizzati per delle tendenze ben precise. Il 2023 è stato quello che si chiamava l'anno della vendetta, no? Cioè il ritorno a viaggiare dopo il Covid. Il 2024 è stato l'anno del pieno recupero anche dei numeri precedenti, quindi del 2019 per capirci a livello dei numeri. Il 2025 invece, il 2026, aprono nuove prospettive. L'epidemia è passata, nessuno ci pensa più e in attesa magari di una prossima, ma insomma. E quindi guardiamo a novità. Quali sono le novità? Ecco, diciamo, ci sono ovviamente diversi campi dove ci sono delle novità. Pensiamo soltanto al cambiamento climatico, anche se Trump non è d'accordo, sta influenzando molto il turismo, sia perché c'è una moda dei paesi nordici, per esempio quella che chiamiamo cool camp, cioè la passione per i paesi freddi, e c'è una nuova stagionalità per cui l'estate è spesso così calda che in realtà si viaggia in autunno o in realtà si viaggia lungo tutto l'arco dell'anno. C'è un nuovo interesse per mete che sembra che potrebbero sparire, insomma, per esempio i grandi ghiacciai in conseguenza del cambiamento climatico. C'è una crisi che fa un po' ridere degli sport invernali, fa un po' ridere parlarne nel momento in cui ci sono appena state le Olimpiadi invernali, ma insomma gli sport invernali stanno così e così. Ovviamente si parla moltissimo di overtourism, adesso è un momento in pausa, ma lo si teme molto col ritorno, col riaprire della stagione, e cioè questa anomala concentrazione di turisti in poche destinazioni. Insomma, ci sono diversi aspetti che vengono avanti. Io ho scelto per voi però soprattutto quattro aspetti particolari, diciamo così. Uno che mi piace molto nel campo dei trasporti è senza dubbio la nuova giovinezza del treno, no? Il treno ha lanciato il turismo quasi due secoli fa e poi sembrava superato nel tempo dell'aereo, però adesso l'aereo ovviamente sappiamo che inquina molto di più, e poi i treni hanno fatto enormi progressi anche con l'alta velocità, e quindi molte volte il treno è una valida alternativa all'aereo. Io penso, lavorando in un paese come la Svizzera, che ha dimensioni contenute, per esempio il treno quasi sempre rende superato l'aereo, meno necessario l'aereo. E poi c'è anche una nuova mentalità, una nuova narrazione. Il treno vuol dire per esempio la riscoperta dell'Interrail, la riscoperta dei treni storici, insomma il treno è in grande salute, e questo l'ho scelto come prima novità, diciamo, di questo 2026. Ci sono anche degli interessanti treni notturni che solcano l'Europa, per esempio un Parigi-Berlino, che è un bel segno di unità europea, e insomma il treno è in grande forma. Un secondo aspetto abbastanza sorprendente è la riscoperta dei viaggi di gruppo, il famoso all inclusive. Si diceva che l'agente di viaggio fosse morto, si diceva che i viaggi organizzati non interessavano più a nessuno, si diceva, ma poi la realtà è sempre molto più interessante, e quindi c'è una riscoperta del viaggio di gruppo in realtà, che nasce probabilmente da tante ragioni. Viaggiare è diventato molto complicato dopo il Covid, ci sono cancellazioni, ci sono imprevisti, ci sono problemi di sicurezza, e quindi le persone un po' inconsciamente sentono che un viaggio organizzato potrebbe aiutarle da questo punto di vista. Certo, continuano a viaggiare anche in forma indipendenti, però quando non si ha voglia di pensare troppo, il viaggio organizzato e il villaggio vacanze o la crociera, insomma, sembrano funzionare bene. Di certo registriamo appunto questa ripartenza dei viaggi di gruppo. Molte persone scoprono di essere anche un po' più sole in questo mondo connesso solo dal punto di vista digitale spesso, e quindi il viaggio di gruppo diventa anche banalmente un'occasione di incontrare altre persone. Non sono più i viaggi di gruppo di una volta, tutti reggimentati, un po' come dei soldatini. Ci sono viaggi di gruppo per diverse generazioni, per i giovani per esempio, con delle fasce d'età. Insomma, il viaggio di gruppo sta molto bene. Terza notizia che ho scelto per voi, terzo aspetto, i miei prediletti animali, perché sono un volontario, come sapete, amo molto cani e gatti, del canile. il mio cane in questo momento è qui con me, e insomma i cani hanno preso il potere, come si può dire, nel senso che nel turismo i cani hanno fatto un decisivo passo avanti. Si è scoperto che molte persone non volevano più viaggiare senza il proprio cane o rinchiudendolo nella stiva di un aereo da solo, insomma, anche se pressurizzata, e quindi è stato l'anno, per esempio, in cui i cani hanno avuto accesso alle cabine degli aerei. Si è scoperto che le persone pagano volentieri un biglietto pieno per portare il proprio cane con sé. Oppure nuovi viaggi per terra, per esempio i cani possono salire sui van, sui camper. Io e Nina faremo un bellissimo viaggio in aprile, appunto io e lei.
Bello.
E quindi molto bello, scendendo e facendo giocare nei più diversi posti. Insomma, il viaggio, gli alberghi ovviamente hanno dovuto trovare spazi con i pericani, prima non ne hanno mai ammessi, e quindi diciamo risolto qualche problema comprensibile di igiene per chi poi userà quella stanza, ma insomma gli animali sono diventati compagni di viaggio, perché altrimenti i loro padroni cambiavano scelta, insomma, e quindi si è vista molto nettamente questa
apertura.
Questa apertura verso gli animali domestici, specie i cani, i gatti... Non
un po' più difficile.
Ma i cani sì. Ultima cosa, ovviamente le nuove tecnologie sono in fase, cosa posso dire, esplosiva, ovviamente nel turismo. Il turismo è trasformato dalle nuove tecnologie, tra tutti i diversi aspetti che vanno da Instagram al riconoscimento biometrico dei passaporti. Ho scelto di parlarvi soprattutto delle traduzioni. È la prima volta che noi abbiamo delle app che traducono con delle cuffie nelle nostre orecchie quello che sta dicendo una persona davanti a noi. C'è una persona davanti a noi, parla nei linguaggi dei paesi più diversi del mondo, non solo l'inglese, il francese, il tedesco, ma anche il cinese o il vietnamita, e noi sentiamo una voce che ci parla nella nostra lingua. Questa è una rivoluzione
enorme,
straordinaria, tra l'altro pone il problema anche di molte scelte professionali, cioè nel senso che i traduttori, i dizionari, le guide diventano molto meno necessari, e quindi sono intere professioni che scompaiono, però sono anche una vera rivoluzione nel campo dei viaggi. Pensiamo che solo mezzo secolo fa si viaggiava appunto con l'Interrail e nessuno sapeva l'inglese, e, o pochi, insomma, dove si andava, e adesso invece appunto tutte le lingue del mondo
sono a portata di mano, di app, come si suol dire.
Esatto, ecco, scusate la lunghezza, ma e queste sono state le quattro cose che mi hanno colpito di più.
A proposito di nuove tecnologie, non possiamo non parlare dell'intelligenza artificiale, già molto presente anche nel turismo, nell'organizzazione di itinerari, personalizzazione di esperienze, gestione di prenotazioni, insomma sta decisamente trasformando il modo di viaggiare. Argomento l'intelligenza artificiale, sul quale torniamo, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, anche in prospettiva della giornata mondiale della radio, perché è stato scelto come tema principale, quindi un'occasione perfetta per tornare a parlarne insieme a lei. Lei che è anche un grande appassionato di radio, fa radio, trasmissioni radiofoniche. Ecco, qual è il suo pensiero al riguardo? L'intelligenza artificiale inserita in queste due dimensioni.
Allora, sono due argomenti strani e un po' uniti, ma al tempo stesso anche separati. Mi spiego. Da un lato, l'intelligenza artificiale, come in tutti i campi, anche nel turismo c'è la sensazione che stiano per succedere cose gigantesche, ma non sono ancora successe. Nel senso che quello che vediamo oggi è che l'intelligenza artificiale viene integrata da chi lavora nel turismo, cioè non è che prende il posto di chi lavora nel turismo, ma chi lavora nel turismo usa l'intelligenza artificiale per fare itinerari, per scrivere testi, eccetera, eccetera. Quindi siamo in una fase ancora di integrazione più di contrapposizione. L'altro aspetto invece interessante è la seconda giovinezza della radio. Nel momento in cui la televisione spesso declina o si perde in programmi poco intelligenti, poco interessanti, la radio conosce veramente una seconda giovinezza, con la sua semplicità, con la sua facilità di ascoltarla, di ascoltarlo ovunque, e quindi ci ricorda per esempio anche che nei viaggi i suoni sono molto importanti, no? È interessante, si potrebbe raccontare tutto un viaggio utilizzando solo i suoni e le voci. Io lo faccio spesso con dei documentari di viaggio radiofonici, quindi c'è sia delle possibilità interessanti di questi viaggi sonori, ma sia anche una seconda giovinezza di un media, diciamo, che sembrava anch'esso un po' in declino. È qualcosa di simile a quello che dicevamo prima per il treno, cioè un mezzo di trasporto che sembrava superato conosce una seconda giovinezza. La radio è un mezzo di comunicazione che conosce una seconda giovinezza con la forza delle idee, dei concetti, delle emozioni, senza inutili orpelli di immagini che magari non servono neanche tanto.
Caro professore, seconda ma anche terza giovinezza, parlando di quanto la radio si sia sempre, come dire, tenuta al passo con i tempi. Lei che fa radio già da diversi anni, che cosa la fascina ancora oggi del fare radio?
Diciamo, mi affascina il microfono, non lo so, questa strana sensazione di solitudine al tempo stesso e di comunanza. Ho fatto anche molta televisione nella mia vita, ma la televisione è veramente molto legata all'apparenza, lunghissimi preparativi, il trucco, non so come dire, ecco, cioè per fare poca televisione ci vogliono molte ore di lunghi preparativi e spesso i contenuti passano un po' in secondo piano rispetto agli aspetti, alla forma, i costumi, le immagini, eccetera, eccetera. La radio ha la forza di mettere al centro quello che veramente conta, cioè le idee e le emozioni, e il fatto che sia così semplice in fondo tecnologicamente aiuta a tenere questa centralità di quello che veramente conta.
Bellissimo. Il prossimo racconto di Claudio Visentini alla radio quale sarà?
Allora, il prossimo racconto di Claudio Visentini alla radio sarà Tangeri. Ho fatto un bellissimo viaggio in questa città del Marocco che sta emergendo con grande forza. Fino ad ora il Marocco era Marrakesh e Marrakesh soltanto, insomma, la grande città del turismo. Adesso Tangeri, la città degli scrittori, di Paul Bowles, del Tè nel deserto, sta emergendo con forza, è stata riscoperta dai turisti, città straordinaria, affacciata sullo stretto di Gibilterra, con la Spagna e Tarifa di fronte. Ho passato una settimana a Tangeri e ho registrato voci soprattutto di giovani donne, che sono il motore di questo anche nuovo Marocco che sta emergendo, e quindi sto lavorando a un documentario radiofonico su questo.
Molto interessante, questo significa che torneremo a sentirci presto, professore? Io lo spero.
Diciamo così, il nostro piano per il 2027 è semplicemente esserci, vista l'età, e quindi questo è il mio auspicio, insomma, di essere tra un anno ancora con voi a parlare del futuro, che è sempre una bellissima occupazione. Poi il presente ci delude sempre un po', ma il futuro mai.
Il futuro mai, però il presente è quello che abbiamo a portata di mano e che dobbiamo vivere a pieno regime, caro professore.
Certo.
Grazie ancora per essere tornato a Radio Capodistria, buon viaggio e buona radio.
Grazie a voi e buon lavoro.